Buongiorno da Laura Savoca. Oggi è venerdì 12 giugno 2020. Benvenuti e bentornati all'ascolto della rubrica radiofonica L'ora di Ducezio. Nella puntata precedente avevamo ascoltato dalla voce di Agrippino Todaro il racconto della vita che si svolgeva nella piazza principale del paese di Mineo, oltre 60 anni fa. Torneremo in seguito ai ricordi di un passato della Sicilia ormai scomparsa. Oggi nel nostro spazio ci dedichiamo a un episodio che ha contribuito ai destini dell'Europa occidentale. Stiamo parlando della battaglia di Siracusa che si svolse tra gli abitanti della colonia siceliota e gli assalitori giunti da Atene nel lontano 413 a.C. Leggeremo ora cosa ne scrisse Edward Creasy nel suo volume pubblicato nel 1851 dal titolo Le 15 battaglie decisive del mondo. A seguire la soluzione della Niminaglia della scorsa settimana e gli altri momenti culturali che abbiamo il piacere di condividere con voi.
Capitolo secondo. Disfatta degli Ateniesi a Siracusa, 413 a.C. Citazione da Arnold. I Romani non seppero né avrebbero potuto sapere quanto profondamente la grandezza della posterità loro e il fato di tutto il mondo occidentale fossero implicati nella distruzione della flotta ateniese nel porto di Siracusa. Se questa grande spedizione fosse riuscita vittoriosa, le energie della Grecia per tutto il secolo ricco di eventi che doveva seguire avrebbero trovato il loro campo in Occidente, non meno che in Oriente. La Grecia e non Roma probabilmente avrebbe conquistato Cartagine. Il greco invece del latino sarebbe ai giorni nostri probabilmente l'elemento principale delle lingue di Spagna, Francia e Italia. E le leggi di Atene piuttosto che quelle di Roma sarebbero il fondamento della legislazione del mondo civile. Citazione di Niebuhr. La grande spedizione di Sicilia, uno degli avvenimenti più decisivi nella storia del mondo. Per adottare la eloquente espressione di Arnold riguardo allo scacco che essa inflisse alle armi cartaginesi, Siracusa fu l'argine che la provvidenza di Dio eresse a proteggere la potenza non anco matura di Roma. E la sua trionfale vittoria contro la grande spedizione ateniese fu di una importanza anche più estesa e durevole. Essa costituisce un'epoca decisiva nella lotta per l'impero universale, nella quale tutti i grandi stati dell'antichità successivamente si impegnarono e fallirono. Attualmente la città di Siracusa ha poca o nessuna importanza militare, poiché le artiglierie dalle alture vicine la dominerebbero quasi completamente. Ma nelle guerre antiche la sua posizione e il suo sistema di fortificazioni la rendevano formidabile contro i mezzi di offesa di cui potevano allora disporre gli eserciti assedianti. L'antica città, al tempo della guerra del Peloponneso, era in gran parte fabbricata sullo sperone che si protende in mare dalla costa orientale della Sicilia, fra le due baie, una delle quali, al nord, era chiamata la baia di Tapso, mentre quella a sud formava il gran porto di Siracusa. Una piccola isola o penisola, poiché tale fu resa artificialmente, si trova all'estremità sud-est dello sperone e si allunga all'imboccatura del gran porto, restringendolo di molto. In questa isoletta si erano stabiliti i primi coloni greci, venuti da Corinto, che fondarono Siracusa 2500 anni fa. Modernamente la città si è ristretta di nuovo entro questi limiti primitivi, ma nel V secolo, prima della nostra era, le ricchezze e la popolazione crescenti avevano indotto i siracusani a occupare man mano e includere fra le mura della città buona parte del suolo continentale vicino alla piccola isola, cosicché al tempo della spedizione ateniese la parte del continente più vicina al mare, che quasi come un grande terrazzo sorge fra le due baie, era fabbricata e fortificata dall'una all'altra baia, anzi formava la parte principale di Siracusa. Le mura della città attraversavano questo gran terrazzo che si eleva sul mare e che a occidente, cioè verso l'interno della Sicilia, sale per un miglio o due, sempre restringendosi finché termina in una lunga e stretta catena divisa dai Monti Iblei da una serie di abissi e di alture ineguali. Alle due estremità, sud-ovest e nord-est, questa catena scende aspra e precipitosa dalle sue vette verso le strisce di terreno piano che giacciono immediatamente ai suoi piedi. Il sistema che si soleva seguire per stringere d'assedio le città fortificate al tempo della guerra del Peloponneso era di fabbricare un secondo giro di mura intorno ad esse, abbastanza forte da resistere ad ogni sortita della guarnigione e ad ogni attacco di una forza esterna. Lo spazio fra le due mura della circonvallazione era coperto da una volta e serviva di quartiere agli assedianti che vi rimanevano ad attendere che la fame o il tradimento cagionassero la resa. In ogni città greca a quei giorni, come in ogni repubblica italiana del Medioevo, era sfrenata la rabbia sediziosa fra aristocratici e democratici. Fuoriusciti pieni di rancore si affollavano al campo di ogni invasore ed ogni città stretta dal nemico sapeva che fra le sue mura c'era un gruppo di malcontenti bramosi di conseguire un trionfo partigiano anche a prezzo di un disastro nazionale. La fame e le fazioni erano le cose su cui gli assedianti facevano assegnamento. I generali di quel tempo confidavano nell'opera di questi sicuri alleati, tosto che erano riusciti a stringere un blocco completo. Di rado si avventuravano a tentare di prendere d'assalto un posto fortificato, poiché le macchine militari dell'antichità erano deboli contro le muraglie, prima dei progressi che il primo Dionisio fece fare alle macchine di distruzione. E le vite dei più audaci e valorosi guerrieri sarebbero state sprecate miseramente contro mura incrollabili. Una città al mare come Siracusa non poteva essere espugnata se non con l'opera combinata di una flotta e di un esercito superiori di forze dalla parte del nemico. E Siracusa, per la sua postura, la sua popolazione e i suoi mezzi militari e navali, aveva ogni ragione di credere fermamente che non si trovasse in nessun'altra città greca un nemico capace di mandare forze sufficienti per minacciarla di espugnazione e di soggezione. Ma nella primavera del 414 a.C. il naviglio ateniese era padrone del suo porto e dei mari adiacenti. Un esercito ateniese aveva disfatte le sue truppe e le aveva chiuse nella città e dall'una all'altra baia veniva rapidamente eretta una contromuraglia attraverso le strisce di terreno piano e la serie di alture fuori la città, chiamate allora Epipoli. Quando la muraglia fosse stata completata, i siracusani sarebbero stati tagliati fuori da ogni soccorso dall'interno della Sicilia e ridotti alla mercé dei generali ateniesi. Per il momento le opere degli assediatori non erano ancora terminate, ma ogni giorno il tratto non fortificato nelle loro linee si restringeva e venivano meno alla città assediata le speranze ragionevoli di salvezza. Atene, in quei giorni, avventurava il fiore delle sue forze e i frutti accumulati di 70 anni di gloria in un colpo audace per acquistare il dominio del mondo occidentale. Come Napoleone, indicando da Monte Cœur de Lion la città di San Giovanni d'Acri, diceva al suo stato maggiore che la presa di quella città decideva del suo destino e cambierebbe la faccia del mondo, così gli ufficiali ateniesi dalle alture dell'Epipoli devono aver guardato verso Siracusa e sentito che con la sua capitolazione tutte le potenze conosciute del mondo sarebbero cadute innanzi a loro. Avranno sentito altresì che Atene, ove fosse stata di lì respinta, avrebbe dovuto chiudere per sempre la sua carriera di conquista e discendere dalla condizione di repubblica dominatrice a quella di una comunità rovinata e dipendente. A Maratona, la prima in ordine di tempo delle grandi battaglie del mondo, abbiamo veduto Atene lottare per la propria salvezza contro gli eserciti invasori dell'Oriente. A Siracusa essa appare come un'ambiziosa che invade per opprimere altri, quella stessa energia che aveva sorretto i più eroici sforzi in difesa dell'indipendenza nazionale, Atene imparò presto, come altre repubbliche di tempi antichi e moderni, a impiegarla in tentativi audaci e senza scrupoli di ingrandimento a spese dei vicini. Il numero degli stati dipendenti da Atene, al tempo che la Confederazione del Peloponneso le mosse guerra, era senza dubbio grandissimo. Tranne piccole eccezioni, tutte le isole dell'Egeo e le città greche che allora orlavano le coste dell'Asia Minore, l'Ellesponto e la Tracia, pagavano tributo ad Atene e implicitamente obbedivano ai suoi ordini. Il mare Egeo era un lago attico. Nella parte occidentale della Grecia, la sua influenza, sebbene forte, non era in egual misura predominante. Essa aveva sì colonie ed alleati fra i ricchi e popolosi stabilimenti greci della Sicilia e dell'Italia meridionale, ma non aveva un sistema organizzato di confederati in quelle regioni e le sue navi non le portavano tributi dai mari occidentali. Estendere il suo potere sopra la Sicilia, ecco il progetto favorito dei suoi ambiziosi oratori e generali. Finché visse il grande uomo di Stato, Pericle, il suo genio dominatore li tenne in freno e impedì che si arrischiassero le fortune di Atene in lontane imprese, mentre avevano nemici non soggiogati e potenti alle loro porte. Egli insegnò ad Atene questa massima, ma le insegnò anche a conoscere e a usare la propria forza. E quando Pericle fu scomparso, quegli audaci spiriti che egli aveva fomentati soverchiarono i limiti salutari che egli aveva loro prescritti. Per equipaggiare le numerose navi che essa mandava fuori, necessariamente doveva impiegare al remo mercenari e schiavi, ma il nerbo delle sue ciurme era ateniese e tutti i posti di comando erano tenuti da cittadini nativi di Atene. In verità, essa non aveva ancora raggiunta la perfezione, ma il premio della sua superiorità era il dominio marittimo, un potente dominio poiché le dava il possesso di molti bei territori al di là delle sue onde. Nel 415 a.C. Atene era piena di audaci spiriti irrequieti che agognavano di trovar campo a lontane imprese, dove potessero segnalarsi e ingrandire lo Stato e che consideravano il pericolo dell'ostilità di Sparta come una vecchia favola da donnicciuole. Questo pareva loro una ragione per cercare di accrescere il dominio transmarino di Atene. Verso l'occidente si volgevano ora i pensieri di qualunque ateniese nutrisse alte aspirazioni. Fin dal principio della guerra, Atene aveva avuto degli interessi in Sicilia e le sue navi avevano fatto di tempo in tempo apparizioni sulle coste dell'isola e preso parte alle dissensioni che travagliavano tutti i greci sicilioti, gli uni contro gli altri. Ne mancavano motivi plausibili per un conflitto e un attacco aperto degli ateniesi contro Siracusa. Con la presa di Siracusa essi speravano di impossessarsi di tutta la Sicilia. Cartagine e l'Italia erano poi sotto mano e potevano essere assalite. Nel mondo conosciuto non eravi niuno stato che sembrasse capace di infrenare la crescente potenza di Atene una volta divenuta sua Siracusa. Roma inoltre era di gran lunga più debole quando gli ateniesi si trovarono in Sicilia che non 100 anni dopo, ai tempi di Alessandro. Non par dubbio che essa sarebbe stata cancellata dal numero degli stati indipendenti dell'Occidente se fosse stata attaccata alla fine del V secolo prima di Cristo da una forza ateniese largamente rinforzata da mercenari spagnoli e animata dai trionfi sulla Sicilia e sull'Africa. Mentre invece la collisione fra Roma e la Grecia fu dagli avvenimenti differita fino al tempo in cui questa era ormai decrepita e il Marte romano aveva acquistato il suo pieno vigore. L'armamento che gli ateniesi allestirono contro Siracusa era per ogni riguardo degno di uno Stato che formava simili progetti di impero universale ed è stato giustamente definito il più insigne che mai sia stato spedito da una libera e civile repubblica. Citazione da Arnold, Storia di Roma. La flotta constava di 134 galee e di una grande moltitudine di navi da trasporto. Un corpo numeroso della fanteria grave, meglio armata che Atene e i suoi alleati potessero fornire, vi era imbarcato, insieme con un numero minore di frombolieri e arcieri. Lo zelo privato aveva gareggiato con quello della Repubblica nel dare ad ogni nave il migliore equipaggio possibile, ad ogni corpo di soldati l'organizzazione più perfetta. Furono prodigate con grande ardore ricchezze pubbliche e private per rendere splendida, nonché poderosa, la spedizione. E la flotta, votata allo sterminio, cominciò il suo viaggio verso le spiagge siciliane nell'estate del 415 a.C. Quanto ai siracusani, questi al tempo della guerra del Peloponneso erano un'audace e turbolenta democrazia che tiranneggiava le più deboli città greche di Sicilia e sforzavasi di acquistare nell'isola quella medesima arbitraria supremazia che Atene esercitava sulle coste orientali del Mediterraneo. Per numero e per animo essi erano alla pari con gli ateniesi, ma erano molto inferiori per disciplina militare e navale. Quando la probabilità di un'invasione ateniese fu discussa la prima volta pubblicamente a Siracusa e da taluni dei più seri cittadini si fecero sforzi per migliorare lo stato della pubblica difesa contro il pericolo imminente, i rumori di una prossima guerra e la proposta di apparecchiarvi si furono accolti dalla moltitudine dei siracusani con sdegnosa incredulità. Tucidide ci ha conservato il discorso di uno di quegli oratori popolari. L'oratore siracusano consigliava ai suoi compatrioti di ripudiare con ischerno i terrori visionari che una setta di uomini insidiosi si studiavano di spargere fra loro per rendersi potenti e influenti. Diceva che gli ateniesi conoscevano troppo bene il proprio interesse per pensare a provocare capricciosamente la loro inimicizia. Se poi i nemici si spingessero a tanta distanza dalla loro base di approvvigionamento e contro una potenza come la nostra, diceva l'oratore, la loro distruzione sarà facile e inevitabile. Le loro navi avranno abbastanza da fare per giungere anzitutto alla nostra isola e insieme portare tante provvigioni di ogni sorta quante ne saranno necessarie. Perciò essi non possono tragittare neppure un esercito grande abbastanza da competere con una popolazione come la nostra. Non avranno luoghi fortificati dai quali iniziare le loro operazioni e non potranno dar loro altra base che un mucchio di miserabili tende e quei mezzi che le necessità del momento loro consentiranno. Ma in verità io non credo neanche che essi possano riuscire ad effettuare uno sbarco. Non ci curiamo dunque più che tanto di siffatte notizie, che sono in sostanza di fabbricazione domestica, e state sicuri che se un nemico viene, lo Stato saprà ben difendersi in maniera degna dell'onore nazionale. Siffatte asserzioni piacevano all'assemblea dei siracusani, ma gli invasori vennero. Fecero tranquillamente il loro sbarco in Sicilia e se avessero prontamente investito la città, invece di consumare quasi un anno in operazioni senza metodo in altre parti dell'isola, i siracusani avrebbero pagato il fio della loro presuntuosa trascuranza con la soggezione al giogo ateniese. Ma dei tre generali che guidavano la spedizione ateniese, due soltanto erano uomini abili. Uno era quanto mai debole e incompetente. Per fortuna di Siracusa, Alcibiade, il più valente dei tre, fu presto tolto dal comando per un voto fazioso e fanatico dei suoi concittadini. E l'altro duce competente, Lamaco, non tardò a cadere in una scaramuccia. Mentre per loro maggior fortuna, il debole e vacillante Nicia rimaneva alla direzione suprema dell'esercito e della flotta ateniese e sciupava, alternando gli eccessi di cautela e gli eccessi di trascuranza, ogni buona occasione che la prima fase della guerra veniva offrendogli. E tuttavia, sebbene avessero un tal capo, poco mancò che gli ateniesi non prendessero la città. Essi disfecero le truppe novizie dei siracusani, le rinchiusero fra le loro mura e, come fu già detto, per poco non completarono una fortificazione continua da una baia all'altra sopra le Pipoli, la quale, ove fosse stata condotta a termine, avrebbe avuto per effetto la capitolazione della città. Alcibiade, l'esempio più perfetto che la storia ci presenti di un genio scevro di principi morali, il Bolingbroke dell'antichità, Dotato di alti talenti militari, congiunti a una grande capacità diplomatica ed oratoria, richiamato in patria dal suo comando in Sicilia per subire un processo dinanzi al tribunale d'Atene, si era rifugiato a Sparta. E quivi si adoprò, con tutto il rancore egoistico di un rinnegato, a far sì che si rinnovasse la guerra contro Atene e si mandassero subito aiuti a Siracusa. Gli Spartani decisero di seguire il suo consiglio e destinarono Gilippo al comando in Sicilia. Gilippo era un uomo che alla prodezza propria di tutti gli Spartani e alla capacità militare univa un'accortezza politica degna del suo grande compatriota Brasida. Ma i suoi meriti erano deturpati da vizi abietti e sordidi, e il suo è uno di quei casi in cui la storia è stata giustamente severa, non concedendo al duce fortunato ma venale che poca o nessuna fama. Ma per ciò che occorreva in Sicilia non si sarebbe potuto trovare in Sparta un uomo più adatto. A lui la patria non diede né uomini né denari, ma la sua autorità. E l'effetto del nome di Sparta e dei talenti di Gilippo si vide tosto nello zelo, col quale i Corinzi ed altri greci del Peloponneso si diedero ad allestire una squadra navale che operasse sotto di lui per la salvezza della Sicilia. Non appena 4 navi furono pronte, egli si affrettò con esse verso le coste meridionali dell'Italia e quivi, sebbene ricevesse notizie così cattive dello stato di Siracusa da fargli abbandonare ogni speranza di salvare questa città, egli determinò di rimanere e di fare quanto poteva per difendere le città italiane dagli ateniesi. Difatti Nicia era così prossimo a completare le sue linee d'assedio e lo stato di Siracusa pareva tanto disperato che l'assemblea dei siracusani erasi già riunita per discutere le condizioni alle quali dovessero offrire di capitolare, quando si vide una nave imboccare il gran porto e dirigersi verso la città con tutta la forza di cui potevano disporre i rematori. Dall'evitare che essa faceva quella parte del porto dove si trovava la flotta ateniese, filando direttamente alla volta del naviglio siracusano, appariva manifestamente amica. Gli incrociatori nemici, resi non curanti dalla certezza della vittoria, non fecero nulla per tagliarle la via. Essa toccò la riva e un capitano corinzio, saltando a terra, fu condotto in gran fretta davanti all'assemblea del popolo siracusano, proprio in tempo per impedire che si votasse la resa. Per fortuna dei siracusani, a Gongilo, comandante della nave, una squadra ateniese aveva impedito di seguire Gilippo nell'Italia meridionale ed egli era stato quindi costretto a filar dritto dalla Grecia verso Siracusa. La vista di un soccorso presente e la promessa di uno maggiore ravvivò gli spiriti cadenti dei siracusani. Essi sentirono di non essere abbandonati e la notizia che uno spartano stava per venire a comandarli confermò la loro risoluzione di continuare la resistenza. Gilippo era già vicino alla città. A Locri aveva appreso che le prime notizie che gli erano giunte dello stato di Siracusa erano esagerate e che, nelle linee degli assedianti, era di un tratto non finito, per il quale era possibile introdurre rinforzi nella città. Traversato lo stretto di Messina, che la colpevole negligenza di Nicia aveva lasciato sguarnito, Gilippo sbarcò sulla costa settentrionale della Sicilia e quivi cominciò a raccogliere nelle città greche un esercito, del quale le truppe regolari che egli aveva portate dal Peloponneso formavano il nucleo. Tale era la potenza del nome di Sparta e tanta l'abilità e l'attività di lui che egli riuscì ad arruolare una forza di circa 2000 uomini di fanteria completamente armata con un numero più grande di irregolari. Nicia, come se fosse ammaliato, non la fece per contrastare le sue operazioni. Neanche quando Gilippo marciò col suo piccolo esercito verso Siracusa, il comandante ateniese tentò di ributtarlo. I siracusani gli uscirono incontro e mentre gli ateniesi erano unicamente intenti a completare le loro fortificazioni dalla parte meridionale verso il porto, Gilippo girò la loro posizione occupando l'altipiano verso l'Epipoli. Quindi marciò attraverso l'intervallo non fortificato delle linee di Nicia nella città assediata. Ivi, unite le sue truppe con le forze siracusane, dopo vari fatti d'arme ed esito incerto, guadagnò il sopravvento sopra Nicia, cacciò gli ateniesi dall'Epipoli e li chiuse in posizione svantaggiosa nelle bassure presso il Gran Porto. L'attenzione di tutta la Grecia era adesso rivolta a Siracusa. Ogni nemico di Atene sentiva l'importanza dell'occasione che ora gli si offriva di rintuzzare la sua ambizione e forse di dare un colpo mortale alla sua potenza. Abbondanti rinforzi giunsero ai siracusani da Corinto, Tebe e altre città, mentre il generale ateniese, deluso e scoraggiato, chiedeva istantaneamente ai suoi compatriotti di richiamarlo e rappresentava la continuazione dell'assedio come disperata. Ma Atene si era fatta una massima che nessuna difficoltà, nessun disastro dovessero distoglierla da un'impresa incominciata finché possedesse i mezzi di fare qualche sforzo, sebbene disperato, per condurla a compimento. Con indomita pertinacia, invece di richiamare il suo primo armamento da Siracusa, essa decretò di mandarne un secondo, sebbene i suoi vicini avessero ora rinnovata la guerra aperta contro di lei e tenessero una fortezza nel suo territorio, riducendo in grandi angustie la popolazione e stringendo la città con tutti i travagli di un vero assedio. Essa era sempre padrona delle acque e mise in mare un'altra flotta di 70 navi e un altro esercito, ultima riserva della sua popolazione militare, per vedere se almeno ora Siracusa potesse essere vinta e l'onore delle armi ateniesi salvato dal marchio di una ritirata. Il coraggio di Atene poteva spezzarsi, non piegarsi. Alla testa di questa seconda spedizione, essa saviamente collocò il suo miglior generale, Demostene, uno degli ufficiali più distinti che la lunga guerra del Peloponneso avesse prodotto, il quale, se avesse fin dal principio tenuto il comando in Sicilia, avrebbe ben presto obbligato Siracusa a sottomettersi. Pochi uomini celebri nella storia antica destano nei posteri maggior desiderio di saperne un po' di più e maggior simpatia per la sventura che da ultimo li colpì di questo Demostene, figlio di Alcistene, il quale nella primavera del 413 avanti Cristo lasciò il Pireo alla testa della seconda spedizione ateniese contro la Sicilia. Egli arrivò in un momento critico. Gilippo aveva incoraggiato i siracusani ad attaccare gli ateniesi di Nicea per mare come per terra e per virtù di un abile stratagemma di Aristone, uno degli ammiragli della flotta ausiliaria di Corinto, i siracusani e i loro confederati avevano inflitto alla squadra di Nicea la prima disfatta che la flotta ateniese avesse mai toccata da un nemico inferiore di numero. Gilippo si preparava a rinnovare gli attacchi contro gli ateniesi in mare e in terra, quando l'arrivo di Demostene cangiò completamente l'aspetto delle cose e ristabilì la superiorità degli invasori. Con 73 navi da guerra nelle migliori condizioni possibili, ottimamente equipaggiate, con una forza di 5.000 uomini scelti della fanteria regolare di Atene e dei suoi alleati e un numero maggiore di arcieri, giavellottieri e frombolieri a bordo, Demostene fece un giro per gran porto fra alte grida e musiche marziali, quasi sfidando i siracusani e i loro alleati. Difatti il suo arrivo mutò le loro recenti speranze nella più profonda costernazione. Le risorse di Atene parevano inesauribili e disperata la resistenza contro di lei. Era stato loro detto che gli ateniesi erano ridotti agli estremi, che il loro territorio era occupato dal nemico. Ed ora, ecco, vedevano che Atene, quasi prodigando la sua potenza, mandava fuori a straniere conquiste un secondo armamento, non inferiore a quello che con Nicea era prima approdato alle spiagge siciliane. Con la prontezza intuitiva di un gran capitano, Demostene vide subito che il possesso delle Pipoli era la chiave della presa di Siracusa e decise di fare un pronto e vigoroso tentativo per recuperare questa posizione, mentre le sue forze erano superiori di numero e durava la costernazione prodotta fra gli alleati dal suo arrivo. I siracusani e i loro alleati avevano condotto lungo le Pipoli un'opera esterna che, staccandosi dalle mura della città, intersecava le fortificazioni che Nicea aveva incominciate e dalle quali gli ateniesi erano stati cacciati da Gilippo. Se Demostene riusciva a prendere d'assalto quest'opera esterna e a ricondurre stabilmente le truppe ateniesi sull'altopiano, egli aveva fondata speranza di poter riprendere l'opera di circonvallazione della città e di diventare il conquistatore di Siracusa. Poiché una volta completate le linee degli assedianti, la moltitudine dei soldati con cui Gilippo aveva guarnito la città non avrebbe fatto altro che accelerare col consumo più rapido delle provvigioni la caduta della piazza. L'opera esterna fu da Demostene attaccata una prima volta di giorno, forse più con lo scopo di ingannare gli assediati intorno ai suoi veri intendimenti che con la speranza di potersi impadronire del baluardo alla scoperta con tutti gli svantaggi del suolo contro di sé. Il tentativo andò naturalmente fallito, ma quando scesero le tenebre, Demostene formò i suoi uomini in colonne, Ciascun soldato prese seco provvigioni per 5 giorni e gli ingegneri e gli operai del campo seguirono le truppe con i loro strumenti e con tutto il materiale portatile di fortificazione per assicurare immediatamente ogni vantaggio di terreno che l'esercito potesse guadagnare. Così equipaggiati e preparati, egli condusse i suoi uomini lungo il fianco meridionale dell'Epipoli, in direzione dell'interno dell'isola, finché giunse proprio sotto la stretta catena di colline che forma l'estremità dell'altipiano dalla parte occidentale. Allora fece volgere la sua avanguardia a destra, la spinse rapidamente su per i passaggi che serpeggiano lungo il fianco delle alture e riuscì a prendere alla sprovvista gli avamposti siracusani e a collocare vantaggiosamente le sue truppe sulla vetta estrema dell'importantissima Epipoli. Di qui gli ateniesi marciarono di gran lena giù per la china verso la città, mettendo in rotta parecchi distaccamenti siracusani che cercavano di sbarrar loro il passo e assaltando vigorosamente la parte non protetta dell'opera esterna. Sulle prime tutto li favorì. L'opera esterna fu abbandonata dalla guarnigione e gli ingegneri ateniesi cominciarono a smantellarla. Invano Gilippo condusse fuori truppe fresche per respingere l'assalto. Gli ateniesi le ruppero e le ributtarono e continuarono a spingersi innanzi con grande ardore, nella piena confidenza della vittoria. Ma mentre era a generare la costernazione dei siracusani e dei loro alleati, un corpo di fanteria teneva fermo. Era la brigata dei loro alleati beoti, acquartierata in basso sotto la china dell'Epipoli, fuori delle mura della città. Con la massima calma e fermezza, la fanteria beota formò la sua schiera e, senza smarrirsi per l'onda dei fuggenti, mosse contro gli ateniesi che si avanzavano. Fu quello il momento critico della battaglia. L'avanguardia ateniese era stata disorganizzata dai suoi primi successi e ora, cedendo all'attacco inopinato di truppe perfettamente ordinate e coraggiose fino all'ostinazione, fu respinta in confusione sopra le altre divisioni dell'esercito che continuavano ad avanzare alle sue spalle. Voltata così l'onda in senso opposto, i siracusani passarono rapidamente dall'estremo panico al più vendicativo coraggio e con tutte le loro forze assalirono fieramente gli ateniesi che si ritiravano in disordine. Tra lo strepito e le grida del combattimento e la confusione inevitabile in un'azione notturna, specialmente dove più migliaia di combattenti sono ristretti e travolti in un terreno angusto e accidentato, le necessarie manovre non potevano essere eseguite a dovere e sebbene parecchie compagnie continuassero a pugnare disperatamente dovunque, il lume della luna mostrava loro la faccia di un nemico. Gli ateniesi combatterono senza concerto o subordinazione e non di rado nel caos spaventoso si azzuffavano fra di loro. I siracusani, serrati e compatti, si strinsero addosso alle masse disorganizzate e gli assedianti e finalmente le ributtarono con non poca strage giù dalle alture che poco più di un'ora prima essi avevano scalate piene di speranza e apparentemente sicuri del successo. Questa disfatta decise dell'esito dell'assedio. Dopo di essa, gli ateniesi ebbero a lottare unicamente per salvarsi dalla vendetta che i siracusani cercavano di procacciarsi con la totale distruzione degli invasori. E in verità mai vendetta fu più completa e terribile. Seguì una serie di combattimenti per mare, nei quali le navi degli ateniesi vennero o distrutte o catturate. I marinai e i soldati che sfuggirono alla morte nei combattimenti disastrosi e in un vano tentativo di schiudersi con la forza una via di ritirata nell'interno dell'isola vennero fatti prigionieri. Nicia e Demostene furono messi a morte e i loro soldati o perirono miseramente nelle carceri siracusane o furono venduti schiavi a quei medesimi che essi, nell'orgoglio della loro potenza, avevano voluto ridurre in servitù, passando per questo il mare. Cessò per sempre ogni pericolo, ogni minaccia da parte di Atene contro le nazioni occidentali indipendenti. Atene continuò a combattere contro i suoi molti nemici e i suoi alleati rivoltosi, con impareggiabile valore, e parecchi anni di guerra incerta trascorsero prima che essa cedesse alle loro armi. Ma nessun successo, nessuna vittoria avrebbe ormai potuto renderle quella superiorità di iniziativa, di mezzi, di abilità sul mare, che essa aveva mantenuta fino all'epoca dei suoi fatali rovesci in Sicilia. né fra tutte le altre repubbliche greche rivali che essa con la sua imprudenza aveva aiutate a opprimerla, fuvvene alcuna capace di ricostituire un impero come il suo e di riprendere i suoi disegni di conquista. Il dominio dell'Europa occidentale fu lasciato che se lo disputassero due secoli più tardi Roma e Cartagine, in conflitti assai più terribili e con spiegamento di audacia e di genio militare anche più grande di quello che Atene avesse mai mostrato nel suo crescere, nel suo meriggio, nella sua caduta.
Siamo arrivati ora alla parte della nostra trasmissione dedicata alla cultura popolare siciliana. Cominciamo con risolvere l'indovinello della settimana scorsa. Che cos'è che ondeggia ma non è il mare e che si tosa anche se non è una pecora? Ebbene, stiamo parlando del grano, che quando è nei campi mostra onde prodotte dal vento e che viene tosato al tempo della mietitura. E adesso passiamo al proverbio di oggi. Si moru. E minni vai un paradiso, suddu non mi do a tia, manco cicciasu. Se dovessi morire e essere destinato al paradiso, non vorrei starci per nessun motivo senza di te. Si tratta di una dichiarazione d'amore presente nel testo musicato dal Mascagni della Cavalleria Rusticana. D'altra parte potrebbe essere anche utilizzato in senso canzonatorio, oppure, peggio ancora, malaugurante, visto che l'interlocutore per trovarsi all'altro mondo deve innanzitutto aver lasciato la vita terrena, cioè essere già morto lui per primo. Concludo adesso, prima della nuova nivinaggia, con un modo di dire tipicamente siciliano. Chiovi a suppa Viddano e sponza Cavaleri. Si dice di una pioggerella sottile ma persistente che inzuppa i contadini e rende spugne i signori più importanti. Ed infine ecco la niminaghe di questa settimana. Ci su qua ciò suoro, che non si vuolono bene. Quando una ciasi e uccia ne esci. Ci sono quattro sorelle che non vanno d'accordo tra di loro. Quando ne arriva una, l'altra se ne va. Che saranno mai? Chi non scopre la risposta abbia pazienza fino alla prossima puntata e vedrà finalmente svelato il piccolo mistero. E anche per questa puntata è tutto, grazie cari amici ascoltatori che ci hanno seguito. Con uno sguardo volto sempre verso a un futuro migliore possibile, vi abbraccio e a risentirci a venerdì prossimo.